87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, ci spostiamo in Inghilterra, in particolare a Londra. Saluto la nostra corrispondente, pronto, buongiorno.
Ciao a tutti e a tutte, buongiorno, sì, da Londra.
Da Londra. Che succede a Londra per quanto riguarda il coronavirus? Qui abbiamo insomma notizie soltanto poi di Boris Johnson, di Carlo, però poi insomma di tutto quello che è la popolazione inglese si sa ben poco su quello che sta succedendo il coronavirus. Grazie.
Quello che posso dirvi, non so se poi il mio contributo possa arricchire più o meno le immagini, le notizie che arrivano. Di certo l'Inghilterra, rispetto, diciamo, nonostante il vertiginoso aumento delle vittime sia in Italia che in Spagna, non ha preso in anticipo delle misure di prevenzione. Non so se avete visto il video di Boris Johnson, appunto, di qualche settimana fa, dove si vantava di essere stato in ospedale per visitare i pazienti affetti da coronavirus e diceva che aveva stretto le mani sia a dottori, infermieri, a pazienti, e solo poi qualche giorno fa appunto è stato il primo ministro a riscontrare il virus. Questo un po' per dire di come la cosa è stata presa alla leggera nonostante l'emergenza in paesi come appunto l'Italia e la Spagna. I posti pubblici qui sono rimasti aperti fino al weekend del 15. La prima ordinanza per far chiudere pub e ristoranti è arrivata venerdì 13, ma nonostante tutto molti locali sono rimasti aperti poi tutto il weekend. Domenica appunto 15 c'era ancora gente per strada e addirittura c'erano gli street market, quindi tutta la gente che mangiava per strada felicemente. Per poi la settimana dopo le scuole sono rimaste aperte una settimana ancora, solo il 20 le scuole sono chiuse. Ma nonostante tutto, anche quel weekend lì, la gente era ancora per strada ed era un po', è stato un po' terribile vedere da una parte le immagini dall'Italia con i mezzi militari che trasportavano appunto le bare dalla città di Bergamo fuori per il numero eccessivo di morti, dall'altra parte le immagini di Londra offrivano appunto questa Londra soleggiata, con tutte le persone riversate nei parchi a prendere il sole e a mangiare il gelato, insomma. Solo il 23 c'è stato questo primo lockdown e dalla settimana dopo il 20 in realtà la città si è svuotata, appunto soprattutto la parte del centro è completamente vuota. Per strada si vedono solo gli homeless che, nonostante il lockdown, stanno ancora per strada, stanno fuori dalle stazioni o dentro appunto i mezzi di trasporto appunto a chiedere i soldi. Nonostante tutto, allora, anche i mezzi ancora funzionano tutti, sono ovviamente limitati, e questo nonostante appunto ci sia il lockdown, ovviamente ci sono persone che ancora lavorano. Ovviamente se riducono i mezzi, le ore di rush hour, che sono le prime ore la mattina e la sera appunto tra le 5:30 e le 6, ovviamente c'è ancora molta gente. Alcune linee metropolitane sono state chiuse, però tutto il resto ancora funziona. Da questa settimana limitavano notevolmente anche il numero e le corse di treni e metro. Quindi ciò significa che comunque le rush hour, le ore in cui la gente va al lavoro, sono ancora molto affollate. Insomma, questa è un po' la situazione qui. Quello che è successo in queste settimane, nelle settimane di metà marzo, c'è stato, molta gente ha perso il lavoro, e considerando il fatto che Londra è una città molto cara, come sapete tutti, l'affitto di una camera costa quanto più della metà di quello che uno guadagna, ancora, diciamo, molti lavori, e così come anche gli affitti spesse volte si pagano settimanalmente, quindi ogni settimana viene retribuito, ogni settimana ci sono affitti che funzionano ancora a settimana o ogni due settimane. Quindi molta gente, una volta che ha perso il lavoro, ha deciso proprio di scappare. Infatti c'è stata una fuga dagli appartamenti e soprattutto una fuga dalla città, perché poi molte persone sono tornate anche nel paese d'origine. Io ho avuto esperienza in diretta sia con flatmate, ossia con inquilini di casa, e sia con colleghi di lavoro, soprattutto chi lavora nell'ambito del freelance. Quindi di conseguenza, che cosa è successo? Di conseguenza succede che gli affitti, allora ci sono state una serie di provvedimenti presi dal governo che ovviamente facilitano i proprietari di casa e non gli affittuari, perché quello che è successo, appunto, hanno bloccato i mutui, però non hanno bloccato gli affitti. Quindi succede che gli affitti per questo periodo, diciamo, il prezzo può essere ridotto, però poi c'è il repayment plan, ossia una volta finita la crisi del coronavirus bisogna restituire diciamo la parte che adesso non viene pagata. E questo, diciamo, immaginati, fra sei mesi uno deve lavorare per pagare l'affitto di sei mesi prima più l'affitto corrente, quindi diciamo quasi tutto lo stipendio lo deve dare ad un proprietario di casa per affrontare la crisi. Infatti da questo punto di vista ci sono una serie di, questa chiamata che è un po' a livello mondiale del rent strike, appunto a Londra c'è il rent strike London per un rifiuto collettivo degli affitti, appunto in opposizione alla scelta del governo. È il modo migliore, appunto, di sostenere chi non può pagare, è appunto quello di scioperare tutti insieme, così le autorità non potranno poi colpire chi non riesce a pagare, ecco.
E questa cosa sta funzionando, nel senso che già è iniziata, come procede?
Allora, questa cosa per il momento sta funzionando molto nei social, è molto spinta su Facebook, Twitter, Instagram. Però ci sono anche, allora, hanno, alcuni squatter hanno occupato dei posti per fare una specie di sportello per sostenere, appunto, le persone con difficoltà a pagare e per lanciare questa campagna. Toccherà vedere dall'inizio, insomma, ora siamo negli ultimi sgoccioli, appunto, a fine mese, tocca vedere inizio mese che cosa succederà. Vedo che questa campagna sta funzionando molto, diciamo, all'estero, mi sa in America, però per il momento non ci sono dei paesi europei dove, diciamo, ancora dove funzioni. So che a Berlino stanno occupando, per esempio, gli Airbnb dei posti che erano, diciamo, adibiti ad Airbnb, però poi di altro, diciamo, le notizie qui arrivano di giorno in giorno, di settimana in settimana, come del resto le ordinanze, le varie misure, certo, appunto, di precauzione. Ora ci dovrebbero essere anche queste ordinanze per muoversi, per andare al lavoro, però sono, diciamo, molto diverse da quelle che avete voi in Italia. Per esempio non c'è scritto neanche l'indirizzo, quindi tu basta che è una semplice diciamo autorizzazione che ti permette di andare al lavoro, però non c'è scritto, per esempio, l'indirizzo dove devi andare o l'indirizzo dove abiti, per cui tu puoi tranquillamente andare a trovare un amico e dire no, sto andando al lavoro, tanto non sanno l'indirizzo. Quindi insomma è un po' così.
Senti, invece a livello sanitario, come funziona il livello sanitario inglese e che cosa sta succedendo?
A livello sanitario inglese, allora, per il momento hanno bloccato tutti, diciamo, i servizi, cioè puoi chiamare, tutto quanto funziona con delle chiamate. Proprio adesso mi stavo sentendo con, insomma, un mio amico, perché quello che succede, allora, innanzitutto tu puoi andare a lavorare, però diciamo, per chi può andare a lavorare, tu non devi andare al lavoro se hai questi sintomi. Ora, avere dei sintomi influenzali in una stagione come questa, dove un giorno poi comunque fa caldo, adesso è ritornato il freddo, è normale. Quindi delle volte uno magari non va al lavoro per qualche giorno perché pensa di avere il virus, poi dice no, era solo l'influenza, quindi magari dopo 3 giorni ritorna. Quindi anche da questo punto di vista, diciamo, tra anche colleghi è veramente difficile capire
del tutto autogestito,
anche perché poi non puoi andare dal dottore, ovviamente puoi chiamare questo numero che è l'111, dove ti dicono puoi richiamarci solo se stai veramente male, ossia se hai serie difficoltà respiratorie. Per il resto, anche se hai della febbre alta, devi stare a casa. Ora, questo tuttora, infatti, sentendoci tra di noi, stiamo creando delle chat di supporto, e queste chat di supporto si stanno creando anche nei diversi quartieri, tra vicini di case, o per esempio nelle warehouse dove c'è molta gente, o per esempio nello stesso complesso abitativo. Quindi delle chat in modo tale che le persone possono aiutarsi se qualcuno sta male, e pure qualcuno che non riesce a chiamare, magari il vicino di casa chiama l'111 per dire che la persona sta male. Però finché uno non ha serie crisi respiratorie, ovviamente non succede nulla, quindi deve stare a casa. È il problema qui a Londra, che un sacco di gente vive da sola. Io giusto l'altro giorno abbiamo lavorato per un reportage su appunto i casi di persone che vivono da sole a Londra, e sono circa 7,5 milioni. Infatti, diciamo, quello che si teme qui è che molta gente morirà in casa da sola, e che poi dopo i corpi si verranno trovati dopo, insomma. Questo per dire com'è la situazione e quello che sarà poi nelle prossime settimane, perché qui in Inghilterra c'è un po' diverso, siamo un po' in ritardo rispetto all'Italia, di circa 10-15 giorni, insomma. Quindi il bello qui da noi ancora deve arrivare.
Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere invece per quanto riguarda il sistema scolastico. Poi vabbè, diciamo che insomma Londra, piuttosto che tutta l'Inghilterra, ha queste distese comunque periferiche molto ampie, dove insomma con anche grossi agglomerati di case eccetera. Quindi insomma il sistema sanitario com'è in Inghilterra? Cioè è pubblico, è privato?
Il sistema sanitario, allora, in Inghilterra è sempre più un disastro. Infatti l'altro giorno il governo cercava di sostenere l'NHS e tutti quanti, c'è stato questo grande applauso poi soprattutto per i lavoratori dell'NHS, però per quanto mi riguarda è un po' contrastante, perché comunque questo governo ha drasticamente tagliato il sistema pubblico medico. E anche qui ovviamente il sistema privato funziona e il sistema pubblico è veramente un disastro, tant'è che appunto solo adesso che mi sa negli ultimi 24 ore sono morti 2 medici, ci sono molte interviste a personale dell'NHS, soprattutto le infermiere, che si lamentano per non avere l'attrezzatura necessaria per affrontare il coronavirus. Si stanno facendo delle campagne, leggevo anche di crowdfunding, per aiutare i medici ad avere questa attrezzatura. E infatti non so se avete visto delle immagini, ancora qui i medici stanno con delle mascherine molto, quelle di carta, che servono poco a proteggersi qualora uno deve curare un paziente affetto. Quindi c'è questo mancanza anche qui di materiale medico, e penso che l'NHS in questo periodo appunto avrà dei seri problemi, anche perché ci sono stati diversi tagli al servizio pubblico. L'altra sera, quando c'è stato questo appunto applauso, che poi è stato rilanciato anche da altri politici, mi sembrava un po' una contraddizione, come prima si tolgono i soldi e poi applaudiamo i dottori, insomma, faceva un po' ridere questa cosa. Comunque, sì.
Allora, sì, si aspetta un secondo, no, aspetta che c'è, vai.
No, ti volevo chiedere che questa cosa, che oltre che i tagli, diciamo che il sistema sanitario inglese, almeno quello che si sa, è che sono quelli che si sono inventati il sistema sanitario nazionale, però mm-hmm. questa cosa è proprio cambiata come impostazione, cioè trasferendo proprio anche lì una forma proprio privatizzata, cioè hanno smontato proprio pezzo per pezzo il diciamo il sistema sanitario. Forse è stato l'esempio più grosso dell'intera Europa di smantellamento, insomma, dei concetti del sistema universalistico, o no? Ti risulta questo?
Non so bene, allora, quello che pare, diciamo, tutti quanti dicono però la cosa bella è che il sistema sanitario appunto è pubblico, non si paga, però effettivamente non è un sistema che funziona tanto, perché appunto qui non sai, allora sai il medico di base che ogni volta cambia, di conseguenza ogni volta per fare, diciamo, una visita devi fare mille richieste, non puoi fare la stessa visita e nello stesso tempo devi prendere appuntamento per il mese dopo, quindi diciamo è un sistema molto lento, e con i tagli questo sistema diventerà ancora molto più lento.
Ma è
quindi
gratuito
non
tutto
penso...
il sistema?
Sì, tutto il sistema è gratuito, questo sì. Però molte volte, se uno ha una difficoltà, dice ok, se per aspettare questa visita che è gratis devo aspettare un mese, preferisco andare a pagamento, perché altrimenti non posso aspettare un mese se ho un'urgenza.
No, anche sulla questione anche delle terapie intensive, per dire, normalmente la media europea, anche l'Italia, ha 12 posti per 100.000 abitanti, l'Inghilterra ne ha 7 per 100.000 abitanti, quindi anche questo, diciamo, partono da, e questo adesso e non prima, cioè proprio
esatto.
il fatto della di questa riduzione, quindi anche su questo
esatto.
diciamo, su alcune questioni sono abbastanza preoccupanti l'impatto che potrebbe avere.
Sì, anche questo. E poi per esempio io non vedo che c'è questa, diciamo, che c'è stata questa prevenzione nel costruire anche altri ospedali e altri posti letto, come diciamo sta facendo la Germania e la Spagna. In Inghilterra c'è, stanno facendo adesso lo spazio dell'Excel, che è un centro eventi che sarà adibito ad ospedale, però non mi sembra, diciamo, abbastanza rispetto a quello che sta avvenendo in altri paesi e rispetto al numero elevato della popolazione qui, quindi non lo so, da questo punto di vista sono un po' preoccupata, il fatto che appunto si sta agendo solo adesso in queste ultime settimane.
Ma sai se c'è anche una differenza proprio di impostazione, perché tutti i paesi europei hanno approcciato, diciamo, con un sistema che poi si è rivelato, diciamo, sbagliato, e stanno tornando indietro, sia quello praticamente di fare degli ospedali i punti dove si accentrano i pazienti, al contrario per esempio pure dei cinesi o di altre gente, che ha cercato proprio di separare i percorsi, cioè perché si è visto che gli ospedali sono uno dei centri che poi alla fine contribuisce a aumentare il contagio. Quindi anche su questo punto, diciamo, oltre che aumentare, più che aumentare i posti negli ospedali, bisogna creare o ospedali proprio solo per il Covid, o comunque posti
sì.
separati, e poi potenziare comunque un'assistenza comunque territoriale, che tende a concentrare il meno possibile i pazienti diciamo dentro gli ospedali. Sta succedendo questo? Cioè hanno imparato la lezione che gli altri hanno imparato a duro prezzo, voglio dire, o no? Qual è la tua impressione?
Allora, questo non so bene se ancora sta succedendo, perché per esempio già qui fin da subito hanno, per esempio anche nei laboratori medici, fin da subito hanno limitato, diciamo, l'accesso, rispetto che in Italia. In Italia, diciamo, gli ambulatori medici sono rimasti aperti per tanto tempo, quindi gli stessi dottori e gli stessi, diciamo, pazienti continuavano ad ammalarsi. Qui già questo è stato chiuso subito, tant'è che si può parlare con il proprio medico solo tramite telefono e o attraverso la videocall, questi, diciamo, sistemi. Per quanto riguarda la divisione, diciamo, negli ospedali, non so se questo sta accadendo, però per dire, sempre un mio collega diceva, se uno va all'ospedale cosa succede? Quindi dove deve andare? Questo sinceramente non lo so che cosa stia succedendo. Non penso che abbiano prevenuto già questa cosa di separare, diciamo, le varie zone tra il potenziale paziente affetto di corona e il paziente invece con una semplice influenza.
Va bene, senti, vai, se hai altro da aggiungere.
No, però l'idea che stiano facendo, diciamo, questi ospedali separati, secondo me, diciamo, ce ne vorrebbero tanti di questi, e diciamo, quella, in quei casi lì ovviamente vanno i pazienti affetti, però uno che ha dei sintomi e sta male, io penso la prima cosa che fa è andare in ospedale, se quelli del centralino continuano a dire che tu devi stare a casa.
Senti, tutte le attività produttive sono aperte.
Un'altra cosa che volevo ricordare, sì, sì, tant'è che ci sono queste queste agenzie di eventi che fino ad ora avevano diciamo fornito personale come security per diciamo fare da security in posti come diciamo club oppure pub che ospitassero eventi, stanno invece reclutando lo stesso personale per fare da security negli ospedali. Quindi io penso che da un punto di vista loro si aspettano una sorta di assalto agli ospedali, perché se stanno richiedendo tutta questa security, qualcosa si aspettano, non so.
Senti, allora, guarda, altre due domande ti volevamo fare, qua potremmo parlare di Londra a ore. Allora, una è la situazione politica. Johnson, che ricaduta ha avuto e sta avendo tutta questa sua spettacolarizzazione, diciamo così.
No, insomma, se le persone gli addossano qualcosa.
Di coronavirus. Oltre al fatto che lui se l'è preso.
Non lo so, questa notizia... Non so che ricaduta può avere Johnson, di certo che finché, diciamo, prima dell'annuncio del lockdown, che si è trattato veramente di pochissimi giorni, la gente era quasi, diciamo, come se non sapesse nulla, cioè tutti stavano per strada, nessuno rispettava la distanza, insomma, la distanza tra l'uno e l'altro. Poi nel momento in cui c'è stato l'annuncio di Johnson sul lockdown, insomma, è come se tutti quanti sono spariti. A un certo punto, a un certo punto sono tutti spariti e tutti cercano appunto di misurare questa distanza. Infatti anche in alcuni negozi come gli Off-License, per esempio, stanno limitando l'entrata appunto per fare la spesa, ci sono alcuni negozi dove addirittura distribuiscono il gel prima di entrare nel negozio, quindi a un certo punto tutto, e penso che l'effetto Johnson abbia contribuito insomma un po' in questo. Poi non lo so, sinceramente questa cosa del virus io la vedo quasi un modo, non so se quanto sia vero, sinceramente lo vedo quasi un modo per dire, vabbè, nel momento in cui so io il virus, ragazzi, potete stare tutto tranquillo, che non succede niente.
Forse sospetti che non ce l'abbia questo virus,
forse per calmare l'ansia delle persone che appunto
ma si prevedono provvedimenti economici a sostegno della popolazione, diciamo, più debole che è stata fermata.
Allora sì, come dicevo, si prevedono questi provvedimenti economici, però insomma i primi, allora c'è sta questo Universal Credit per chi ha perso il lavoro, che diciamo in realtà danno meno di 100 sterline a settimane e i primi soldi arriveranno a giugno, quindi con 100 sterline a settimane per uno che ha un reddito basso non so comunque cosa riesca a fare con quei soldi, giusto il necessario per mangiare. Poi per i freelance ci sono anche, si prevedono appunto diciamo anche per i freelance, però anche lì tocca vedere quale allora innanzitutto bisogna dimostrare che per 3 anni tu hai lavorato qui, hai pagato le tasse e poi il tutto dipende dal tuo reddito, quanto è stato il tuo reddito loro saranno in grado di darti diciamo l'80% rispetto a quello che hai guadagnato. Così per quanto riguarda anche il settore pubblico, per esempio le scuole vengono pagate l'80%, questo alcune scuole anche private pagano appunto i propri dipendenti circa dell'80%, però per esempio parlando con una appunto amica che lavora in una scuola privata, lei ancora lavora per diciamo i figli dei key workers, ossia per di chi appunto deve ancora lavorare, e mi diceva che per esempio lei ha lavorato fino alla scorsa settimana che appunto, e mi diceva che per esempio non erano state adottate nessuna misura di prevenzione nella scuola, per esempio questa cosa della distanza veniva rispettata tra le maestre ma non tra i bambini. E, insomma, e anche loro per esempio sono pagate sono pagate diciamo solo se lavorano, quindi comunque non penso che ci saranno tutti questi aiuti per tutta una serie di categorie, quindi tocca comunque registrarsi e poi capire se rientri o no nelle categorie.
Senti, l'ultima però, domanda appunto, poi ti lasciamo, è invece okay, riferita alle fabbriche, nel senso l'Inghilterra insomma c'ha più alta concentrazione di fabbriche, sono ancora aperte, com'è tutto il resto fuori Londra?
Fuori Londra, fuori Londra non lo so, penso che ancora appunto considerato il fatto che ancora questa emergenza, cioè il primo lockdown è stato questa settimana, io penso che fuori sia ancora tutto normale. Così come la città, cioè non penso che ci siano state delle misure subito diciamo di chiudere tutto, perché comunque alcuni posti sono ancora aperti, come per esempio sono aperti i posti di delivery, tant'è che anche il Johnson diciamo incita la gente a comprare le cose, le delivery, però ci sono ancora molti di questi posti che fanno delivery che diciamo non adottano nessuna misura preventiva. La gente quello che ha fatto, ha chiuso il ristorante, però cucina, continua a cucinare con i propri dipendenti senza mantenere le distanze, nello stesso spazio, senza aver fatto una vera e propria disinfestazione, continua a magari a vendere cibo e a fare le delivery. Quindi penso che se è così nel piccolo, immagino che anche nelle grandi aziende, mi immagino anche un Amazon non rispetti, non è diciamo nel giro di una settimana pronta a rispettare le misure di distanze, anche perché in quel caso vanno proprio cambiate le geometrie all'interno di una fabbrica, come di un edificio, come di un ufficio. Anche da me al lavoro ora hanno ridotto drasticamente il personale, noi continuiamo a lavorare perché ovviamente ci occupiamo di news, però per esempio c'è una certa regola che dice che magari più di 2 persone, massimo 3, non possono stare nella stessa stanza. Ci sono appunto tutta una serie di misure per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature come telecamere, microfoni o diciamo la posizione che uno deve avere nel momento in cui intervista un'altra persona, però per esempio non ci vengono dati i guanti ci sono stati forniti la prima settimana e ora c'è questa circolare che dice non è obbligatorio indossare le mascherine, non è obbligatorio indossare i guanti, la cosa importante è l'igiene personale, lavarsi spesso le mani e pulirsi il desk, e se hai i sintomi indossa la mascherina. che mi sembra un po' una contraddizione, perché prima dice uno deve stare a casa se hai sintomi, poi invece c'è un'altra circolare che dice no, puoi andare al lavoro, se pensi di avere sintomi indossa la mascherina, così come la persona che è vicina a te deve indossare la mascherina. C'è un po' di confusione in questo, però mi sembra assurdo, perché poi ovviamente è vietato passarsi gli oggetti tra persone, però nel momento in cui uno deve intervistare una persona, deve dare un microfono, si cambia magari le cuffie oppure la scheda per registrare. Quindi penso che appunto da questo punto di vista sia importante avere i guanti, e forse sia anche importante indossare la mascherina quando non si conosce la persona con cui si parla o cose del genere, insomma.
Va bene, noi grazie, ti ringraziamo tantissimo di questa corrispondenza, di questo racconto su Londra, che devo dire insomma si sa anche molto poco in questo momento in Italia. Noi ti ringraziamo e ci aggiorniamo nei prossimi giorni, quando andremo a capire anche